peccato di acidia, cos'è?
Il peccato di
acidia.
Ecco, il peccato di acidia è il bene che dovremmo fare e non lo facciamo. Questo è il peccato di acidia. Naturalmente tutto il bene noi non lo possiamo mica fare. Il Signore ci ha dato una sezione di vita, una posizione in questo mondo, vero? Con una professione, una diversa dall'altra. Ognuno sa i propri doveri, no? Dello Stato. Uno è sposato, uno non è sposato, uno ha figli, e così. Ci sono tante cose, tanti doveri. Guardiamo, per esempio, mentalmente, che doveri abbiamo. Va bene? Ci sono di quelli che non hanno nessun dovere, se non quello di pregare, ecco, per dire, ecco. Guardiamo i doveri del nostro Stato. Se noi non li facciamo, quello è un peccato di acidia. Non fare quello che dovremmo fare. E non è per tutti la stessa cosa. Anzi, non sono due che devono fare le stesse cose. Anche se i mestieri di casa li dovete fare, perché la maggior parte siete donne e quindi c'è da fare i mestieri di casa, eccetera. Ma ognuno nel proprio ambito, ognuno con le proprie capacità. Perché pensate quanti miliardi di uomini ci sono in questo mondo? Non ce ne sono due che abbiano la stessa intelligenza, due che abbiano lo stesso carattere, che si assomigliano, magari sì, ma uguali no. Ma siamo unici al mondo. Il Signore ci ha creati unici al mondo. Quindi ognuno di noi ha il proprio modo di vedere le cose. Ecco perché dobbiamo tanto rispettarci. Ecco perché. Non dobbiamo pretendere che tutti facciano le cose come le facciamo noi. Non possiamo pretendere che tutti la pensino come pensiamo noi, che tutti abbiano gli stessi gusti che abbiamo noi. È l'errore più grave che possiamo fare in questo mondo. Ed è un motivo di litigio, di mancanza di carità, grandissimo. A uno piace rosso, l'altro piace verde, l'altro piace bianco. E tu sta col rosso, col verde, col bianco, facciamo il colore della compagnia. Bisogna che impariamo a rispettare i gusti, i pensieri, il modo di fare, il modo di essere degli altri. E non pretendere che neanche coi figli, sapete. Non si può pretendere neanche coi figli. Io ho sentito tante volte le mamme dire, ah, ma questo è mio figlio, deve fare così. Ma no, e chi te l'ha detto? Anche se è tuo figlio, non è uguale a te. O tua figlia non è uguale a te. Il Signore ha dato i suoi gusti, ha dato il suo modo di vedere, il suo modo di pensare, un tot di intelligenza. Pensate, qua siamo in pochi, facciamo presto a dire l'intelligenza di una è diversa dall'altra. Ma in questo mondo tutti abbiamo un'intelligenza a modo nostro, tutti. Tutti abbiamo delle vedute a modo nostro. Uno piace bianco, l'altro piace rosso, l'altro piace verde, l'altro piace marrone, l'altro piace nero. Guardate, la cosa principale per andare bene, d'accordo, e sapete che il Signore ci tiene molto alla carità, molto, perché saremo giudicati sulla carità, è rispettare i gusti degli altri. Non perché a me piace così, devono tutti piacere quello che piace a me, no, dobbiamo tutti rispettarci, anche tra marito e moglie. Non è mica detto perché un uomo ha sposato una donna e la ama, e la donna ha sposato un uomo e lo ama, non è mica detto che abbiano gli stessi gusti perché si amano, ma no, cari. Anzi, si è complementari, sapete cosa vuol dire complementari? Che si completano a vicenda. Che si completano a vicenda. Io ho visto che nella mia famiglia, perché sono nato anch'io in una famiglia, no? Avevo papà, la mamma, avevo i fratelli, avevo una sorella, no? Eravamo diversi. Ma uno completava l'altro. Uno completava l'altro. Mio papà aveva un'intelligenza acuta così, però non aveva nessuna pratica, nessuno senso pratico delle cose. Nessun senso pratico. Mia mamma l'ho accettato così com'era. Perché una volta, io mi ricordo sempre una scenetta, sapete quelle scenette familiari, che pensate che io sono ben vecchia, ma me la ricordo ancora. Quella sera ero a casa mio papà, perché credete che non sia capace di farmi da mangiare io? E noi ridevamo perché non sapeva niente, non sapeva fare gli accordi di mangiare, perché sempre la mamma lo faceva tutto, no? Allora cosa fai papà stasera noi apposta per stuzzicarlo? Faccio l'uovo e tegamino, pensate che difficoltà, l'uovo e tegamino, voi siete quasi tutte donne, l'uovo e tegamino, è stata una risata generale, sì papà, dai fai l'uovo e tegamino, non vi dico la comica di quel uovo e tegamino, me lo ricordo ancora, all'età che ho coi capelli bianchi, abbiamo riso, ma abbiamo riso da morire. Perché era l'unica a vivere. Perché sono fatti così. Accettiamo le persone come sono, non come dovrebbero essere. Guardate che è la base della carità. La base della carità. E volevo dire tre cose.
Sì, volevo chiedere anche, lei diceva di rispettare anche sì. Quello che ognuno sceglie di fare nella sua vita. Per esempio ho una figlia che ha fatto il tatuaggio, purtroppo si è fatto fare il tatuaggio, sì. Eccetera, e adesso li fa ad altri. Il signore cosa ne dice?
Guardi, è un lavoro che fanno, ma viene pagata per questo.
Però adesso no, però poi, una volta che hai imparato bene.
Beh, una volta che hai imparato bene. È un lavoro come un altro. È una cosa per me stupida, perché cosa vuoi? Io non ho mai imparato quelle cose. Ma altri ci vivono sopra tutta la vita con un lavoro così. Allora, se lo guardiamo sotto questo aspetto di lavoro, uno fa la sarta, uno fa la camiciaia, l'altro fa non so che cosa, e lei fa quel mestiere là. Se si fa pagare e può viverci sopra, che lo faccia. Tanto non è mica peccato quello,
Perché ho letto sul Deuteronomio,
sì.
Che appunto chi si tatuava...
Beh, ma allora c'era un'altra mentalità anche così. Bisogna vedere anche il perché si fanno i tatuaggi. Adesso lo fanno sotto forma di moda, perché adesso si usa così. Dopo cade la moda e le branche non adoperano più il tatuaggio. Del resto, io non so che gusto ci trovino, tra parentesi, ma io sono così. Ma è inutile che io pretenda che tutti la pensino come me, non posso dire. Se uno ha fede forte, ma anche quella, come facciamo a non sapere? Anche quello, magari anche i figli credono in Dio. Se credono in Dio non danno una granché importanza a queste cose, va bene? Ma può darsi che anche sia una forma di moda che hanno, perché sono adesso, non vedete che mode strampalate ci sono adesso, guardate in giro, guardate che cosa, ecco, bisogna proprio guardare, che non sia peccato, che non sia offesa di Dio, capisce? E allora siamo liberi, perché purtroppo è questo il fatto, neanche il papà, neanche la mamma possono imporre, sì, quando sono piccoli sì, ma dopo sono liberi. Si può ragionare, si può dire che cosa ne hai, che cosa ne trai di bene, ti interessa, tipo, ecco, potete ragionare, quello sì, anzi, molto. Don Bosco ci ha insegnato, io sono salesiana, lo sapete, ci ha insegnato questo, ragione, religione e amorevolezza. Prima di tutto la ragione, perché prima di tutto siamo uomini e donne e abbiamo un cervello. È un nuovo modo di pensare. È doveroso da parte nostra cercare di capire che cosa va pensato e che cosa va lasciato da parte. Ma uno ci arriva, uno non ci arriva. Ci sono anche tante situazioni che non sappiamo anche nelle famiglie, eccetera. Non si può giudicare, vedete. Il Signore ce l'ha detto, non giudicate e non sarete giudicati. Perché noi non abbiamo in mano i dati da poter giudicare una persona. Non sappiamo che cosa è ereditato prima di tutto. Chissà, sappiamo noi che cosa abbiamo ereditato. Magari dopo viene fuori una cosa così. Pensate per esempio a quelli che, i pittori, ecco, quelli bravi pittori, no? Di sicuro qualche antenato sarà stato pittore, portato al latte, magari ha saltato delle figliolanze così, e poi è venuto fuori. Lo sappiamo noi, non sappiamo, non possiamo giudicare. Il Signore ce l'ha detto, non giudicate, non sarete giudicati. E allora se noi accettiamo, non accettiamo il male, quello va, il peccato non lo dobbiamo mai accettare, ma non possiamo neanche imporre agli altri, perché sono liberi. Se il Signore ci ha creato liberi, guardate che ci ha creato tutti liberi il Signore, capaci di vedere il bene, capaci di vedere il male, con il dovere sacrosanto di cercare di conoscere il bene, qual è il bene, e conoscere quello che è il male. Per esempio i sacerdoti, per fare i confessori, devono studiare tutti i peccati. Ce l'avete mai pensato? Sì, studiano anche le virtù, eccetera, ma soprattutto i peccati. Perché? Perché nella confessione loro sono giudici. Giudici. E devono anche insegnare agli altri questo, come togliersi da certi peccati, come vincere certe tentazioni, eccetera. I sacerdoti hanno questo sacrosanto dovere, se non in confessione, almeno nella predicazione, eccetera. E se non lo fanno, purtroppo mancano al loro dovere, però non siamo noi che dobbiamo giudicare. Siamo noi, è il Signore che li giudicherà. Perché il sacerdote ha questo sacrosanto dovere di dirci che cosa è il bene e che cosa è il male, e di assolverci. No, mamma mia, che cosa importante che è il sacerdote. Lui si alza e dice: io ti assolvo dei tuoi peccati, confessione. Io. È lui che ci perdona i peccati, e no, è il Signore. Però il Signore in quel momento lo possiede. È suo, è come fosse il Signore. Quando noi ci siamo confessati bene e sentiamo queste parole, io ti assolvo, che pace che viene nel cuore, che pace, che contentezza. Ho sbagliato, Signore, perché non vado mica a contare le virtù, non ero nella confessione, vado a contare i peccati, quello che ho sbagliato. Però che belle parole, Signore, tu mi assolvi, è Gesù che ci assolve. Che cosa vuole? Parli. Come dire, si riveste di Cristo in quel momento e dice le parole di Gesù, ma non è il prete che ci assolve, è Gesù. Capite? E allora vedete come si avvicina, che la vita religiosa, la vita veramente cristiana. La vita veramente cristiana. Perché io domanderei a tante persone, a tutti, non lo voglio che mi rispondiate voi adesso a me, rispondetevi nel vostro cuore: ma io ci credo veramente a quello che Gesù mi ha insegnato, a quello che è scritto nel Vangelo, a quello che insegna la Chiesa? Abbiamo il Catechismo di San Pio X, se l'avete in casa ancora vecchio, riprendetelo, e se avete dei nipoti, dei figli, fatelo leggere. Là si vede bene che cosa è il bene e che cosa è il male, quello che si deve fare e quello che non si deve fare, ognuno nella propria vita, perché non abbiamo due vite uguali, non abbiamo avuto due famiglie uguali, anche tra fratelli. Ma non vedete la differenza che c'è tra fratelli? Io penso che qualcuno di voi sarà magari figlia unica, noi eravamo in quattro. Ma io dicevo sempre ridendo, siamo al polo nord, sud, est e ovest. Eravamo diversissimi, pur essendo fratelli, pur essendo figli dello stesso papà e della stessa mamma. E tutti credenti, grazie a Dio, perché credevamo in Gesù Cristo, credevamo in Dio, credevamo. Ma ognuno di loro ha fatto la loro strada. Sono solo io che sono religiosa. Gli altri si sono sposati o uno se non si è sposato, ma è andato così. Va bene? E vedete, bisogna che pensiamo questo. Noi siamo unici al mondo, sapete? Non c'è una persona, neanche un gemello è uguale, un altro gemello. Sono diversi. Perché il Signore non è talmente grande, talmente immenso, talmente infinito, che ci ha creato uno diverso dall'altro, pur essendo miliardi di uomini. Anche due gemelli, forse ne conoscerete voi, non sono uguali, non sono uguali. Allora, il Signore ci rispetta, ci ha creati, ci ha dato a ciascuno di noi un temperamento, a uno piace bianco, all'altro piace nero, all'altro piace rosso, all'altro piace verde, va bene, è bello così il mondo. È bello così il mondo perché è vario. Siamo fratelli, non possiamo avere tutti gli stessi gusti neanche tra fratelli, neanche tra papà e mamma. Ognuno è personale, ognuno davanti a Dio è unico al mondo. Unico al mondo. Pensate che è importante sapere questo. Io come fossi sola davanti a unica, creatore unica davanti a Dio. E Dio, nel momento della morte, ci giudicherà proprio unici, come siamo unici. Non farà il confronto con altre persone, no, 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 no. Non farà i paragoni, no, ci prende come siamo. Lui, onnipotente, onnisciente, sa benissimo le grazie che ci ha fatto. Quella, per esempio, di essere oggi qua a sentire la catechesi è una grazia che lui vi ha fatto. Io sono solo tramite come questo microfono, ma è lui che vi insegna queste cose. È Dio. È Dio che si prende cura di voi, di ciascuno di voi, come foste unici al mondo. Pensate. Non vi venga mai questa tentazione di dire oh, Dio mi ha abbandonato, Dio non si ricorda di me. Non è vero. Noi sì, non dimentichiamo il Signore, ma noi no. Noi siamo sue creature. Siamo costati la redenzione, cioè rifarsi uomo, figlio di Dio, vivere 30 anni a fare il falegname, 3 anni di vita apostolica e morire come è morto in croce. Non so se voi siete andati a vedere la Santa Sindone. Sì. Non adesso.
Io sono andata adesso.
Adesso, bravo, bravo. Peccato che non siate andati adesso, perché anch'io l'avevo vista 3 anni fa, ma è sempre bello ricordare. È sempre bello toccare con mano e vedere quello che è rimasto di quel lenzuolo. È la fotografia di quello che ha sofferto Gesù per noi, per ciascuno di noi.
Sono andata 2 volte in 15 giorni.
Allora.
La prima volta, dico la verità, sono rimasta. La seconda volta ha preso una cosa
enorme.
Dico, l'avevo già vista, eppure.
Guardi, e se lei la vede un'altra volta è ancora così. Ancora sempre di più capiamo.
C'è qualcosa che
anch'io l'avevo vista anni fa, anche così, l'ho vista ancora quest'anno, mi ha preso ancora. Perché là è la fotografia.
La commozione.
La fotografia di quello che ha sofferto per noi. Non aveva mica bisogno di soffrire così Gesù. Era figlio di Dio, era perfetto. Non aveva neanche l'ombra del peccato. Non aveva niente. Ha sofferto così per noi, per salvarci. Senti una commozione dentro. E là sono tutti i segni di quello che ha sofferto. C'è quella schiena che è, quanti colpi ha ricevuto in quella schiena, che è tutta una cicatrice simile. E la sinistra ha assorbito il sangue.
Era spontaneo dire più giusto degli uomini. Ma...
Non aveva affatto l'ombra del male, ci ha fatto solo del bene. è il figlio di Dio, quello che ci ha creato, quello che poteva distruggerci tutti. Con un suo atto di volontà poteva ridurre la terra a cenere, e invece di distruggerci, cosa è venuto? È venuto qua a redimerci in quella maniera. A dire: guardate quanto vi ho amato e quanto vi amo, perché solo per amore potevo sopportare una cosa così, solo per amore. Ma non ci sarebbe stato nessuno al mondo che l'avrebbe costretto a fare questo. È stato il suo amore per noi, il volere portarci in paradiso con lui. È quello. Lui vuole che noi ci serviamo, lui vuole che noi andiamo in paradiso con lui per tutta l'eternità a goderlo. Ed è venuto qua per quello, e ha sofferto quello che ha sofferto per questo, e ha dato la sua vita, perché mica scherzi, ha dato la sua vita per questo, per amore nostro, per amore nostro, per salvarci. Guardate che ci viene proprio i brividi davanti, e si dice: oh mio Dio, che cosa hai patito per me? Per me, personalmente, per ciascuno di noi. Ognuno di noi dice: tu hai sofferto quello che hai sofferto per me, perché mi hai amato a tal punto da voler immolarti così, perché io fossi salva e io andassi in paradiso. Come si fa dopo non dire di no a Gesù, a non seguirlo, a non cercare di salvare l'anima? Perché questo è importante, sapete, la salvezza dell'anima. Il nostro corpo lo sappiamo andare in genere, o prima o dopo moriremo tutti, quello è il discorso. Ma come vogliamo morire? Vogliamo morire in grazia di Dio per dopo andare a goderlo per tutta l'eternità. Ma pensate cos'è l'eternità. A volte con mio fratello diciamo: proviamo a pensare, da Ida dice, proviamo a pensare, cos'è l'eternità? 100 anni, dopo 1000 anni, dopo... E dopo sempre, sempre... Ah, no, mi vede mio fratello, mi viene male di testa. Perché se pensate sempre, cosa vuol dire? Noi qua siamo di passaggio, lo sappiamo che siamo di passaggio, o prima o dopo dobbiamo, la nostra anima si divide nel nostro corpo, e quella è la morte. Il corpo non ha nessun valore, quello corpo, ma ci si, ma l'anima è immortale. Una volta che è stata creata l'anima, non muore più. E allora che cosa vogliamo fare noi? Andarci a godere per sempre, Signore, senza più nessun male, né mal di testa, né mal di schiena, né mal di gambe, né niente. Che bello.
Meno male,
vero? Non aver più male. Pensate, in paradiso godremo, solo godremo. Perché prima con l'anima, perché il nostro corpo, questo corpo mortale diventa cenere. Ma dopo avremo il corpo risorto, sapete? Ricordate che una delle verità della fede, e i preti purtroppo non ne parlano abbastanza, è la risurrezione della carne. Nel credo la diciamo, vero? Credo nella risurrezione della carne, la vita eterna. La risurrezione della carne, che cos'è? Che avremo un corpo nuovo. Bellissimo, se siamo salvi. Se noi siamo morti in grazia di Dio, avremo un corpo perfetto che non avrà più né mal di testa, né mal di schiena, né mal di gambe, niente. Perfetto. E tutta l'eternità non morirà mai. Siamo stupidi, vero, se non pensiamo a questo. Se non ci mettiamo a posto l'eternità, ma che cosa vale, dice la Sacra Scrittura, tuo uomo, che cosa vale? Che tu ti salvi qua, se dopo perisci nell'attività. Che bello che non moriamo, diranno. Vivremo sempre, ma nel tormento più grande, nella disperazione più grande. nel dire potevo salvarmi, potevo avere una vita felicissima per tutta l'eternità, no signore, sono andata all'inferno. Io, perché si va all'inferno solo volontariamente. Ricordate anche questo. E io non posso dire, ah bene, adesso posso fare peccati, dopo mi pentirò. Avrai tempo di pentirti. Sai tu di che morte morirai? Nessuno di noi sa che morte morirà. Se ci viene un colpo di quelli che in un momento perdiamo il ben dell'intelletto e non capiamo più niente, non abbiamo neanche tempo di dire Gesù mio, perdono. E questo, sapete, è questo il nostro pericolo. Non possiamo dire, beh, mi pentirò, prima di morire mi confesserò, bravo, ti avrei il tempo. Ti sarà dato questo tempo. Ecco perché Don Bosco una volta al mese faceva l'esercizio di buonanotte. Non so se voi avete letto La vita di Don Bosco. Lasciò i ragazzi, faceva fare l'esercizio della buonanotte, che noi l'abbiamo ancora per regola. Diciamo le preghiere per fare una buona morte, per morire in grazia di Dio. Allora quel giorno Don Bosco li invitava tutti a confessarsi, a fare una bella confessione, in modo che se il Signore le faceva morire, erano in grazia di Dio e sarebbero andate in paradiso, magari con un po' di purgatorio, ma dopo in paradiso. E faceva mettere a posto tutti i libri, tutti i vestiti, tutto come dovessimo morire. E dopo faceva una bella passeggiata, con una merenda buonissima per i ragazzi, perché è la festa. Non avevano paura del pensiero della morte, anzi erano contenti che arrivasse il giorno così, perché c'era una merenda tutta speciale e una passeggiata tutta speciale, perché quando si ringrazia di Dio si gode veramente, perché si dice sono tranquilla in coscienza. Se adesso il Signore mi prendesse, sono in grazia di Dio, non vado all'inferno, mi basta questo. Magari farò un po' di purgatorio, ma l'importanza di essere sempre in grazia di Dio, mamma mia, se capissimo questo. In grazia di Dio vuol dire non avere peccati mortali nell'anima. E il peccato mortale ha tre prerogative. Un'offesa grave a Dio, un deliberato consenso, cioè so che questo è male ma lo faccio a dispetto di Dio, della Madonna dei Santi, sono libera di farlo. Per fare un peccato mortale ci vogliono queste tre cose: la materia grave, la piena avvertenza, il deliberato consenso. Ve lo ricordate quando lo studiavate in catechismo? Materia grave. Io posso andare a messa sabato sera, la domenica, e non vado. Sapete che è materia grave? Insomma, il Signore ci chiede un'ora alla settimana. Un'ora alla settimana, doveroso. E diciamo di no anche quello. Dopo tutte le grazie che Lui ci ha fatto, cominciando da quello della vita, pensate quante grazie il Signore ci ha fatto. Tutti. E noi come lo ringraziamo? Neanche un'ora alla settimana dargli di lode. Adesso poi, con le regole nuove che ci sono, c'è sabato sera che vale come la domenica, no? Perché se la domenica magari si va in gita così, ci si mette a posto la messa sabato sera. E c'è la domenica mattina e la domenica sera. Quando ero ragazza io era solo domenica mattina. E se volevate fare la comunione dovevate essere ai digiuni della mezzanotte. Perciò se volevamo fare la comunione andavamo a messa tutto più alle 8, 9 al massimo. Perché dopo chi fa digiuno fino alle 11? Adesso basta un'ora. Un'ora prima possiamo mangiare. Abbiamo tutte le agevolazioni. Abbiamo sabato sera che vale per la domenica, è vero o non è vero? Abbiamo la domenica mattina e la domenica sera. signor Shiva, come facciamo a offenderlo ancora? Non andare a messa. Non andare a messa. E se è possibile, anche la comunione, se. Perché vi dico possibile? Perché bisogna essere in grazia di Dio, vero? Allora, confessarci. Confessarci. Grazie, la confessione, uno che vive bene può essere confessato anche un mese prima, non c'è. Uno invece che magari è caduto disgraziatamente nel peccato mortale, bisogna che si confessi. Io non posso andare a ricevere il Signore il peccato mortale. Faccio un sacrilegio, un doppio peccato. Mi aggrava la coscienza. Guardate, fate bene. Perché è terribile, sapete, io vado in chiesa e dico vado a messa. Vedo una bella figlia di persone che vanno tutte alla comunione, ma il confessionale ne vedono in pochi. Allora io non posso giudicare, perché non posso giudicare, solo Dio che giudica. Però dico, Signore, e saranno tutti in grazia di Dio. Perché sapete che non si può fare la comunione col peccato mortale nell'anima. E fare un peccato mortale non è mica neanche tanto difficile, sapete. Basta non essere andata a messa la domenica. Basta aver fatto solo, detto solo una bestemmia. Una bestemmia. È peccato mortale. Che Dio va lodato. Senza dire tutti gli altri peccati che credo che li conosciate, senza dire tutti i peccati di immoralità. Quanta immoralità c'è adesso? Io mi domando e dico, Signore, e capiranno che ti offendo? Capiranno queste persone che se muoiono vanno all'interno dritte, vestite e calzate, perché se per disgrazia viene un accidente, uno scontro, si perde la coscienza, non si ha più tempo di andarsi a confessare, e allora ne volete dire può venire un colpo, può venire, tante cose possono venire, noi non lo sappiamo. C'era una mia sorella che era simpaticissima e diceva, cara sorella, diceva, di giovani ne muoiono tanti, ma di vecchi tutti. Diceva, di vecchi tutti. Era anziana, ma era brava, una brava suora. E io diceva, sì, ho ragione, di vecchi muoiono tutti. Di giovani ne muoiono purtroppo parecchi, o per disgrazia, o per malattia, o per una cosa o per l'altra. Ma La responsabilità, io so quando moriranno, non so neanche di che cosa moriranno, non so. Posso andare fuori adesso a fare un incidente, ho tempo di confessarmi, no? Perché pensate quelli, per esempio, mi ricordo un medico, era bravissimo, io allora ero malata in ospedale e ha avuto uno scontro. Lui era cattolico e ci ha detto proprio, mamma mia, bisogna proprio vivere in grazia di Dio, perché in quel momento di pericolo pensi a salvarti la vita, non pensi a confessarti, non pensi a chiedere perdono al Signore. Dopo casomai, primo momento distinto è quello di salvarci la vita, no? Ed è un amore, ed è logico questo. E questo medico, proprio che era un grande cattolico, un credente, proprio diceva, bisogna proprio che viviamo in grazia di Dio, perché in quel momento guardiamo solo di salvarci la vita fisica. Vedete? Lo diceva lui, questo medico. Mi è rimasto molto impresso. Ho detto, ha ragione. Perché al primo momento l'istinto è quello di salvarci la vita fisica, no? Di metterci in salvo. E la vita spirituale. l'esigenza di vivere sempre in grazia di Dio. E se disgraziatamente, perché siamo uomini, siamo deboli, siamo soggetti a tante cose, se disgraziatamente abbiamo commesso un peccato mortale, la sera prima di dormire chiediamo perdono al Signore e diciamo: appena posso, Signore, vado a confessarmi, perché io non voglio se morissi stanotte. Un bosco che era santo gli arriva la conoscenza delle aghe. C'era un ragazzo che lui aveva cercato di portarlo alla confessione, alla vita, ma niente, non era riuscito, neanche Don Bosco, santo com'era Don Bosco. E allora che cosa ha fatto? Si vede che il Signore gliel'aveva detto: questa notte quel ragazzo muore. Perché non credete, morivano anche giovani di infarto. E lui ha scritto un biglietto, gliel'ha fatto trovare sul cuscino: e se stanotte morissi, punto di domanda. Lui ha capito che era Don Bosco, ma lui non, niente, non ha ceduto, si è spogliato, è andato a letto, ma con quel pensiero: e se stanotte morissi, e era il peccato mortale. Allora, niente, si è rivoltato nel letto fino dopo mezzanotte e luna, e dopo finalmente si è alzato, dice: vado da Don Bosco. È andato, ha bussato, ha trovato Don Bosco che passeggiava avanti e indietro nella camera, non se non era andato a letto Don Bosco, e pregava per quel ragazzo. E si è confessato. Dopo è tornato a letto tutto contento così. La mattina l'assistente del dormitorio, perché dormivano in tanti ragazzi in quei dormitori così, batteva le mani e ha detto: se ci vediamo tutti, benedicamus domino, e tutti rispondevano: Deo gracias. Si mettevano seduti sul letto, facevano il segno della croce e poi si vestivano. E quello niente, non si muove. L'assistente va vicino, sapete che l'ha trovato morto. L'ha trovato morto, è nella vita di Don Bosco questo, con la firma di tutti. Lui finalmente era andato a confessarsi. Per grazia, ma Don Bosco gli aveva scritto: e se stanotte morissi? Perché Don Bosco, sapete che aveva delle grazie speciali, no? Non poteva dire: guarda che stanotte muori. Sono un punto di domanda che possiamo farcelo tutti noi, tutte le sere. Sono sicura io di alzarmi domani mattina? Non sono sicura. Si è confessato, si è salvato l'anima. Pensate, bisogna che queste cose ci crediamo, bisogna che le sappiamo, che le conosciamo, che ci pensiamo sopra. Adesso andiamo incontro all'estate, no? Ci sono delle vacanze, io penso un po' starete a casa, un po' starete anche via, non so, andrete al mare, in montagna o in campagna, un po' di vacanze. No, guardate, pensateci sempre a questo. Mettetevi sempre con la coscienza a posto. E se per disgrazia, che succede, può succedere a tutti, di cadere in peccato mortale, pensate: no, stasera che non posso andarmi a confessare, stasera dico un atto di dolore, ma Signore, appena posso vado a confessarmi, in modo che se anche moriste la notte, e noi non sappiamo quando dobbiamo morire, anche quanti giovani adesso vi accorgete, lo sentite, quanti giovani muoiono o per un motivo o per l'altro, per lo scontro, per vattene la pesca. Ma guardate, non tramonti il sole su un peccato mortale, mai. Noi non possiamo sapere quando il Signore ci chiamerà. Mettiamoci al sicuro, o andiamo a confessarci subito, o diciamo: appena posso, domani vado a confessare. E se posso lo evito il peccato mortale. Guardate che il peccato mortale ha tre condizioni. Credo che tutti abbiate studiato, no, il catechismo. Deve essere materia grave. Certo, se dico una mia amica o una stupida, non so, una cosa così, certo, non è peccato, ma non è grave. Ma peccato grave, materia grave, piena avvertenza, e c'era il mio confessore che quando predicava poi diceva, pensate che dovete dire, a rispetto di Dio e della Madonna dei Santi, so che questo è peccato mortale e lo faccio lo stesso. Questa è la piena avvertenza. È il deliberato consenso, cioè lo voglio fare. Perché se uno disgraziatamente, per esempio, ci sono di quelli che hanno preso quel brutto vizio di bestemmiare, sono arrabbiati, fanno anche il proposito di non bestemmiare più. Ma nel momento di ira, di cosa, di pazienza, gli scappa una bestemmia. Non è volontaria. Non è che lo facciano proprio a dispetto di Dio, della Madonna dei Santi. Capite? Certo che è sempre una cosa grave la bestemmia. Perché la bestemmia ci attira proprio la maledizione di Dio addosso. E guardate che ci sono tante forme di bestemmia, sapete? Anche quelli che dicono che cosa c'entra Dio, me l'ho sentito io, che cosa c'entra Dio con la mia vita? Cosa c'entra Dio col mio lavoro? Cosa c'entra Dio con la mia famiglia? Ma scherziamo? Ma Dio c'entra in tutto. Tu sei vivo perché Dio è in te e vuole che tu viva. Se no tu saresti un cadavere se si ritirasse da te. Non può essere Dio che se ne strafrega di noi, non può. Ci sono i crocifissi dappertutto, vero? Guardate che cosa ha sofferto il Signore per noi. Siamo abituati a vedere il crocifisso noi, ma non siamo abituati a ragionare abbastanza, direi. Ma chi gliel'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare al Signore? Lui perfetto, lui figlio di Dio, lui senza nemmeno peccato. Perché si è ridotto così? Per nostro amore, per pagare al Padre quello che avremmo dovuto pagare noi. Ogni crocifisso si dice, guarda quanto ti ho amato. Prima stai a andare sulla croce per te. Per ciascuno di noi, sapete, anche fossimo stati unici al mondo. E allora con che coraggio lo offendiamo? Ditemi voi, ci vuol dire coraggio, eh? A uno che è morto per noi, che si è amato al punto da dare tutto se stesso. E siccome sapeva che sarebbe morto, era provvisato, era andato in breve. Ci ha lasciato la Santa Comunione. Guardate che in quell'ostia c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Per me, guardate, è una cosa che mi piange il cuore. I sacerdoti non parlano abbastanza dell'Eucaristia. Non parlano abbastanza. È una cosa scontata. Una cosa che tutti vediamo, una cosa che tutti conosciamo e quindi non ha importanza, uomo, se ha importanza. Se ha importanza l'Eucaristia, se volete una grazia, se avete bisogno o di una guarigione o di una grazia anche morale per i vostri figli, per i vostri parenti, per le vostre, per voi stessi, guardate, non c'è altro mezzo migliore che l'Eucaristia. Là c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Cioè, c'è un Dio là. Quando vedo queste forme moderne di stare in chiesa adesso, mi piange il cuore, sapete? Ve lo assicuro che mi piange il cuore. E credo che faremo, anche i preti faranno un bel purgatorio. Perché non insegnano la cosa essenziale. All'elevazione, quando il sacerdote dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, là quell'ostia è veramente Gesù, il corpo, sangue, anima e divinità, anche il calice. Perché non si sta in ginocchio fino alla comunione? Ma l'atteggiamento prima davanti alla divinità, non sapete che è stare in ginocchio. Potete stare in ginocchio davanti alla Madonna, per carità, è mica Dio la Madonna. Siamo più che d'accordo che pregarla è una cosa ottima, è la madre di Dio, ma non è Dio. Ma là l'ostia è Dio. È quel Dio che ci ha creato, l'anima, è quel Dio che ci giudicherà e che ci darà la vita eterna. Dipendiamo tutto. Perché non ragioniamo? Perché non stiamo in ginocchio ad adorarlo? Io sono vecchia, no? Non sono giovane. Però riesco sempre a stare in ginocchio. Non sono mai svenuta da stare in ginocchio. Solo dall'elevazione alla comunione. Ah, il prete ci fa stare in piedi e voi state in ginocchio. E se il prete vi dice qualcosa, dite, ma grazie Gesù, un corpo, sangue, anima e divinità, mi pare che l'unica posizione buona è quella di stare in ginocchio e adorarlo. Dopo la comunione sto in piedi, dopo possiamo sedersi quando ha finito di dare la comunione. Io aspetto sempre che finisca di dare la comunione a tutti i sacerdoti. Cerco sempre di andare prima di tutti, così ho più tempo di stare con Gesù. E dopo sto in ginocchio e non sono ancora morta, ho lattosi, certo che ho lattosi, ma sta buona anche quella, sta buona anche quella. È difficile che proprio debba stare in piedi per il male, anche se sopporta un po' di male, cosa volete che sia? Guardate Gesù in croce cosa ha sopportato per noi. E noi abbiamo paura di stare in ginocchio un poco per lui. Provate a pensarci bene le cose. Ma il prete ci dice che dica quel che vuole il prete. Scusatemi, non è che vi dica di non ascoltare i preti, però guardate. Ma non viene là nel banco a dirvi perché sta in ginocchio, no, no. Potete stare in ginocchio. A me nessuno è venuto mai a dirmi niente. Guardate, dobbiamo imparare questo. Dobbiamo imparare a stare nel nostro posto. Là è un Dio che ci ha amato tanto da dare la sua vita per noi. E noi abbiamo paura di stare 5 minuti in ginocchio per lui. E dopo gli chiediamo questo, gli chiediamo l'altro, gli chiediamo fonte grazie, abbiamo bisogno, vero, di lui. Quante grazie. E poi che cosa gli diamo? Neanche quei 5 minuti di adorazione in ginocchio dopo che l'abbiamo ricevuto. O prima di ricevere. E anche dopo. Quando il sacerdote ha messo via la piscide nel tabernacolo, ha ritirato, perché finita la comunione, è vero che ritira la piscide nel tabernacolo. Allora io mi siedo. E ecco, siamo qua insieme, Gesù, facciamo una bella chiacchierata insieme. Ma prima stiamo in ginocchio. La nostra posizione davanti a Dio è in ginocchio. In ginocchio. E non abbiate paura di quello che se vi dicono gli altri. Non fate le opere, le come si chiamano? Quelli che fanno sempre quello che fanno gli altri. No, no. Ci dica.
È stata presa per eretica questi giorni che mi trovavo con dei parenti di un sacerdote e parlando, che era una cena, avevo detto che non parlano mai parlano tanto di misericordia, tutti parlano di misericordia, non si parla di giustizia.
Giusto.
E quindi l'ho detto, il sacerdote dovrebbe richiamare un po'.
Giusto, giusto.
E loro mi hanno detto, ma tu sei un'eretica, sei
no, non è un'eretica, no. Ha detto le cose bene, giusto.
Infatti vanno a fare la comunione appunto e non si confessano.
E non si confessano.
Non ci vuole niente al sacerdote di richiamarli un momentino.
No? Ha ragione, sì, 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 ha ragione. Lei fa, continui così, continui così. E lo dica anche agli altri. E lo dica, guardate che il giudizio di Dio sarà tremendo.
Non c'è, cioè l'inferno c'è, però
c'è in una delle parabole che Gesù ha detto, no? Degli invitati alle nozze, quello che non aveva la veste bianca l'ha fatto cacciare fuori, dove c'è pianto e stridor di denti, l'inferno è. Le cose il Signore ce le ha dette. Quella veste bianca non è altro che la grazia di Dio. Ma se io ho un peccato mortale nell'anima, prima vado a confessarmi, non posso ricevere la comunione. Metto Dio insieme con Satana, come faccio? È un oltraggio. Aspetto, vado a confessarmi e poi andrò a ricevere la comunione. Non possiamo fare la comunione con quella facilità se non abbiamo questo solo peccato mortale. Il peccato veniale no, perché basta un atto di dolore, un atto di pentimento, e il Signore ci perdona. E lo sapete qual è il peccato mortale? Materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso. Ripassiamo al catechismo, che adesso non lo ripassa più nessuno. Intanto materia grave, perché uno scappa una bestemmia, atto di materia grave è. Altro che materia grave. E poi sapete benissimo cosa è materia. Piena avvertenza. Io ho la testa a posto, sono sveglia, so quello che faccio. E come dice, sia dispetto di Dio e della Madonna dei Santi, voglio fare lo stesso peccato. Questa è la piena avvertenza. Ed è liberato con sé, se lo voglio. Non c'è nessuno che mi costringe. Sono io libera. Questo è il peccato. Per carità, non andate a fare la comunione al peccato mortale, no. Fareste il danno della vostra anima, il danno proprio morto, il peggiore dei danni. Perché vogliamo mettere Gesù a contatto con Satana? Ed è così. Se io sono in peccato mortale, è Satana il padrone della mia anima, non so, non è più. Allora se io ricevo Gesù nell'Eucaristia, lo metto a contatto diretto con Satana. Mi pare una cosa giusta? Mi pare di dover fare una roba del genere? E dopo non volete che il Signore, per forza di cose, castiga, no? Non castiga qua, perché il Signore non è un vendicativo immediato, ma nella vita, e specialmente dopo la vita, dopo. Perciò fatemi questo favore, fatemi questo. Torniamo alla vera religione. Che i sacerdoti lo dicano o non lo dicano, non importa. Se loro mancano al loro dovere, risponderanno loro davanti a Dio, ma voi rispondete di voi. Non potete dire, ma Signore, che il prete non ha mai predicato così. Peggio per lui. Ma tu il catechismo lo sapevi. Noi saremo giudicati noi, di noi, non di quello che fa il prete. E poi, se è un prete che, come Dio comanda, va bene, e se no cambio prete, cambio chiesa, cambio, per carità. Anche voi qua avete tante chiese, no? Non avete mica una sola parrocchia? Ecco, ci sei, vedi. Se non mi trovo con un sacerdote, cambio, perdonate, volevo dire qualcosa.
Devo dire, se il peccato mortale è grave.
Sì, è grave sempre il peccato mortale.
Sì.
Sì.
Sacerdote assolve.
Basta, siamo salti.
Non è che bisogna andare da un vescovo.
No, basta il sacerdote. Basta il sacerdote. Quando il sacerdote dice io ti assolvo. E nell'atto di dolore cosa si dice? Mio Dio, mi pento, mi dolgo dei miei peccati. Si dice l'atto di dolore, va bene? Però quando c'è il peccato mortale nell'anima occorre il sacramento della confessione. Se si hanno peccati veniali, basta anche l'atto di dolore detto da noi, non occorre andare a confessarsi. Ma più spesso andate a confessarsi e più grazie ricevete. Io non so, non, io non riesco a capire, cioè riesco a capire sì, ma mi piange il cuore davvero. Quando ero ragazzina io, quella volta, tanti anni fa, si andava a confessarsi tutti i sabati. Tutti i sabati. Io andavo a scuola dalle suore. Dalla seconda elementare ho fatto dalle suore fino alla quarta istituto magistrale. Il sabato pomeriggio ci dicevano, c'è il sacerdote, chi vuole andarsi a confessare? Via di corsa noi. Un poco anche per scappare dalla scuola, un poco andavamo a vedere. Tutti i sabati andavamo a confessarci e vi assicuro che peccati mortali a quell'età non ne facevamo proprio. Non ne facevamo. Però si sapeva che al Signore piaceva l'animo puro. E davanti a Dio non siamo mai abbastanza puri. Allora andavamo a confessarci tutti i sabati, pensate. Una bella grazia, eh. E andavo a scuola dalle nostre suore salesiane di Don Bosco. Stava le nottate intere a confessare. Le nottate intere, lasciava da mangiare, lasciava fare tutto, ma la confessione, la confessione. Guai? Eppure guardate, vi assicuro che non facevamo loro peccati mortali, perché eravamo anche bambine così. Però sentivamo il bisogno, ci avevano insegnato bene il catechismo. Adesso io conosco persone così che mi dicono loro, oh, dove devo farmi confessare? È già un mese che non mi confesso. Io dico, guarda, non dico niente per carità, perché non sta a me giudicare. E dico, un mese, quante cose non facciamo in un mese? Io spero che non abbiano fatto peccati mortali. Io non sono, non ho l'autorità di giudicare per carità, però dico, noi. E allora mi viene in mente, dico, Signore, quanto buono sei stato con me quando andavamo a confessarci tutti i sabati. Bisogna dire che era anche una grazia grande che ci avevano insegnato così. Adesso voi dite, a noi non ci hanno insegnato così, no? Va bene, però le ve lo sentite dire. Però potete arrivarci da soli.
Però sorrida, a volte i sacerdoti, se si va tutte le settimane ogni 15 giorni, ma sei ancora qui, ti dicono.
Quel sacerdote là ha una responsabilità grandissima, se dice così. Allora io vi do un suggerimento, cambiate prete.
Sì, ma si ritrova così. Cioè, se non lo dicono lo fanno anche un po' capire, ecco. A
sì,
volte succede.
Ma se voi cambiate prete,
si corre il rischio di trovarne un altro uguale, ma si fa.
No, ma non dite quanti giorni è che vi siete confessati.
Magari lo chiedono.
Ah, se lo chiedono?
Sì.
Se facciamo la cugina che non cosa, non è peccato.
Beh, voi dite, potete sempre dire questo, io sono libera di andare quando voglio e quando credo bene. Scusatemi che la disturbare. Capite?
Sì, cioè.
Ecco. Siate più forte voi, anche dei preti. Purtroppo che i sacerdoti adesso sono figli del nostro tempo, anche i sacerdoti. Hanno dei vescovi che purtroppo sono quello che sono anche i vescovi. Perché vedete, loro obbediscono anche ai vescovi e credono di dover obbedire in queste cose che invece non dovrebbero obbedire. E si obbedisce solo a Dio. Cosa c'è qualcosa? C'è qualcosa?
non sorridere, andare a prendere i bambini.
Sì, per me, vada se deve andare a prendere. Ormai ho quasi finito.
A proposito della messa, mi è capitato di andare ad una parrocchia, di frequentare una parrocchia che la messa a settimana durava dai 18 ai 25 minuti, pochissimo. Una volta sono andata in vacanza, sono andata in una chiesa che la messa durava un'ora, quella del mattino, che facevano anche le lode, messa dai
lodi,
bello, bellissimo. Uscendo dalla chiesa, ho detto a una delle consacrate che erano lì, ho detto che fortunate che siete, che avete tutto il tempo di pregare. Mi sono sentita dire, però non c'è bisogno di stare così tanto in ginocchia, perché io ero in ginocchia. Se tu credi veramente in Dio, se tu credi che Dio è tuo padre, non hai bisogno di stare in ginocchio per chiedere una cosa a tuo padre. Quindi questa cosa mi sono sentita un po'.
No, niente, padre. Io dico, perché è mio padre, sì, ma è mio Dio, potrei
rispondere. Sì, ve l'ho detto quello che dovevo. E mi ha detto che hanno avuto degli insegnamenti. Per 3 mesi venivano dei missionari a fargli capire che Dio è il loro padre, quindi non hanno bisogno di stare in ginocchio.
È sbagliato, sbagliano anche i preti, sapete. Sbagliano anche loro tante volte. Tante volte sbagliano anche loro. Davanti a Dio, la nostra posizione naturale dovrebbe essere proprio sul ginocchio, perché siamo di fronte alla divinità. Potete stare in piedi davanti alla Madonna, davanti ai santi, quanto volete, ma davanti a Dio.
Suorida, mi scusi, la comunione, presa in mano.
No, mai. Mai, fatemi sto favore, non prendete la comunione in mano. Noi non abbiamo le mani consacrate di sacerdote, noi abbiamo le mani sporche perché apriamo la porta di casa, magari vediamo l'auto, vediamo. No, guardate, io non ricevo mai in mano, mai.
Io speravo che lei veramente passi la comunione.
Che?
Lei potesse proprio meglio dare la comunione anche a lui.
No, io no, mai. Io la prendo sempre in bocca e nessuno si è rifiutato di darmi in bocca perché non possono rifiutarsi di darmi in bocca. Perché guardate, loro tanto in mano la devono prendere, è vero o non è vero? Le due dita le hanno lavate, perché si vede durante la messa lavano proprio queste due dita. Sono pulitissime e poi se le danno in mano devono prenderla con le due dita, no? Ma la nostra mano non è consacrata, non è la mano di un sacerdote.
Mi sono sentita rispondere, ma Gesù dice: ho messo il mio corpo fra le mani.
No, vedi che ce la faccio con chi vuole, ma non con me.
Ma io gli ho detto al sacerdote, ha messo
il sacerdote, ma non a noi.
E la comunione data dai laici?
È anche quello. Io non vado mai. Quando c'è la comunione, il sacerdote e i laici, vado nella fila del sacerdote sempre. Ve lo confesso, non vado mai.
E se ho una suora?
Anche. Sono una suora anch'io. Io mi sono sempre rifiutata.
In una parrocchia, no? Anche la messa in settimana, non so 20 persone, però il sacerdote prima di andare a fare la comunione chiama anche la suora.
È inutile, 20 persone.
Sì.
A me che la portata
è proprio, guardate, una cosa che non è. Al Signore non piace, ve lo dico, però sicuro. Al Signore non piace. Le mani del sacerdote sono consacrate, sono unte. Avete mai visto l'ordinazione sacerdotale voi? Avete assistito qualche volta? Il vescovo le unge e poi le unisce e le fascia. Sono mani consacrate. Quando in mano dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, lo dice il sacerdote, ma possiamo dirlo noi.
Neppure da un diacono, suora.
Neanche da un diacono. io vado dal sacerdote, e se c'è la fila e questo che l'altro, vado tra la fila del sacerdote. Mi succede tante volte, sapete che ci sono gli altri che danno la comunione. No, io vado dal sacerdote.
Anche
le suore. E quando l'hanno detto a me mi sono rifiutata. No, io non sono un sacerdote.
La suora è consacrata però.
No, noi non abbiamo le mani consacrate. Che scherziamo? Scusatemi.
Mi ha portato solo il sacerdote. Stamattina ho ricevuto così.
Beh, a casa? In casa?
Sì, l'ho ricevuta, me l'ha portata stamattina.
Perché l'ha portata a casa? Sì, è stata mandata da. Dal sacerdote?
Sì, lo sai.
In quei casi sì, e sono casi eccezionali. Sono casi eccezionali per i malati. Perché in principio, anche nel principio della Chiesa, anche i bambini davano la comunione da portare, perché non erano sospettati e portavano la comunione ai malati. I bambini all'inizio del tempo di Romani, là.
Infatti, scusa Fiorida, mi sono sentita dire da un sacerdote, è appunto che giustifica questo prendere in mano e dare anche la comunione,
sì.
Perché anche San Tarcisio è lui.
Ma San Tarcisio è il tempo delle persecuzioni?
Sì.
Caspita, povero! Si servivano di questi bambini perché questi erano fuori di ogni sospetto e non li uccidevano. Se non li uccidevano. Ma non siamo mica in quei tempi noi, eh? Non siamo mica i tempi che ci uccidono se portiamo la comunione a qualcuno. No, scherziamo, no, guardate, abbiate sempre rispetto. Io vado dal sacerdote che mi dia lui la comunione. I laici li evito sempre, non li giudico, per carità, crederanno di far bene, per carità, sai Signore, perché noi non possiamo mai giudicare, ricordate, però conoscere sì.
Ascoltando queste cose, Suorida, dico, Gesù quanto soffre per la sua Chiesa.
Ha sofferto, guardi come è morto Gesù per la sua Chiesa.
In questi momenti, quando si aspetta
di... No, lì adesso è in paradiso, ma ha sofferto per allora, così. E adesso soffre nei cristiani, soffre nei sacerdoti.
Per tutti quegli anziani ammalati in cui i laici vanno a portare le comunioni.
Se hanno l'incarico del
non
sacerdote.
Non li confessano. Non c'è sacerdote che fine fanno questo? Che ricevono la comunione?
Guardi,
sono magari in peccato?
Proprio punto di domanda grave.
I sacerdoti fanno farsi cantare, confessare.
Sì, perché devono fare 100 cose e non quello che dovrebbero fare. Perché se loro guardassero quello che dovrebbero fare, prima di tutto è la salvezza delle anime. Loro sono qua per la salvezza delle anime, non per stare in ufficio a fare eccetera.
Mi posso fare un presente eventualmente, anche un sacerdote, glielo dico, perché dico, ma non è bene magari pensare per tanto queste persone che dicono
certo, perché so io se sono in grazia di Dio, so che se non è venuto loro in mente qualche cosa di grave, però non sappiamo, è il sacerdote che deve, io non li posso assorbire, non li posso confessare, giusto? Vedete quante cose vengono fuori, pratiche, queste sono vite pratiche nostre, di cattolici, o ci crediamo o non ci crediamo, che è la sorte. Il sacerdote, tu è sacerdote, sì, in eterno, secondo me. Sei sacerdote in eterno. Le tue mani sono consacrate, sono state unte, hai ricevuto un sacramento grandissimo, che è il sacramento dell'ordine, che nessuno di noi ha ricevuto. Allora, anche la Madonna poteva. No, la Madonna andava dagli apostoli.
Ha ragione il Papa di dire
ne renderete conto a Dio.
Questo periodo in quale sta dicendo.
Abbiamo un Papa che è una grazia di Dio.
Lo sta continuamente dicendo.
E per favore, cercate di leggere quello che lui dice. Perché per televisione non dicono mica, dicono tanto così di quello che ha detto ma nell'Osservatore Romano riportano i suoi. Guardate, abbiamo una grazia grandissima con questo Papa. Vi siete accorti come dà la comunione lui con il ginocchiatoio e in ginocchio e in bocca? Può andare anche il Presidente della Repubblica di non so che cosa? In ginocchio.
Anche oggi ho proprio supplicato di pregate per me, che aiuti a pregare per quelli che sono in me peccato, ecco, per la sua chiesa, per la chiesa.
Per la chiesa.
Oggi ho proprio sentito che
sì, sì, guardate, davvero. E lui sa che ci sono tanti nella chiesa proprio che tradiscono Gesù. E del resto, guardate, su 12 apostoli c'è stato un traditore. Facciamo la media adesso. Provate a fare la media. 12 preti, un traditore, un Giuda. 12 vescovi, un traditore, un Giuda. È impressionante, sapete, pensarlo. È impressionantissimo. Ma noi sappiamo cos'è. Il Signore ci ha fatto conoscere qual è la sua volontà con me. Il Papa ce lo dice.
Sta soffrendo,
sì. Ecco, basta guardare, guarda bene. Vi siete dati conto perché vuole l'inginocchiatoio e dà la comunione sulle ginocchia e in bocca? Anche i presidenti della Repubblica? Che lo faccia per cosa? Per snob? No, lo fa per devozione, lo fa perché gli altri capiscono. Perché se dà quest'ordine e disobbediscono, fanno peccato. Allora lui, per evitare che facciano peccato, dà l'esempio e dice: fate come io faccio. È inutile. A me piace il cuore dover prendere la comunione in piedi sempre, perché ero abituata a prendere in ginocchio. Che bello che era quando facevamo la comunione in ginocchio.
Ci umiliavamo prima, ci umiliavamo per prendere la
comunione. Ma poi io, che sono da prima del... Noi avevamo la balaustra, no? E stavamo tutti in ginocchio sulla balaustra. E il prete passava e se la dava. Facevamo tempo di tornare giù tranquillamente, andava di cambiarci il posto. Non è mai successo niente, che nessuno cade niente.
E ce n'erano più tante.
E tante, e tante. E c'era veramente la devozione. Fatemi il suo favore. Preghiamo tutti insieme che ritorniamo nella vera luce, nella vera volontà di Dio, a trattare il Signore come va trattato. Anche non è mai giusto, perché facciamo sempre poco per il Signore, ma almeno quel poco facciamolo, eh? Giusto? E, voi che avete sentito queste cose e che avete capito, perché so che avete capito, date voi un esempio e strafregatemi di quello che dicono gli altri. Non badateci. Voi dite, voi rispondete così: tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio.
Dobbiamo testimoniare.
Bisogna che testimoniate così. Per bella c'è il Signore, in corpo, sangue, anima e divinità. È il mio Dio, quello che mi deve giudicare. Io me lo tengo buono.
E poi se dicono che è esagerato, non importa.
Non importa, anche se mi dicono esagerato. Lasciatevi dire, che cosa non hanno detto a Gesù. Che cosa non hanno detto a Gesù? Ditemi. E noi non lo dobbiamo sopportare. Fate una risata e dice: guardate, dite quel che volete, io faccio quel che credo bene. Davanti a Dio.
Come il nostro, molte volte ci prende mano nella mano.
Ma no, è inutile quello. Quella è teatrino. Io lo chiamo teatrino. Cosa vuole?
No, vuole dire, però se si può mettersi in ginocchio perché per non fermare la fila.
Sì.
Si può comunque fare di riflessione, oppure almeno fare l'inchino.
Fare l'inchino? Io faccio l'inchino. Perché la genuflessione è far aspettare gli altri, non posso.
No, a me è
la... Ma appena vado al posto mi metto in ginocchio, però.
Sì. Ma io, visto che facendola non faccio niente, nessuno, mentre l'altro se ne sta andando via, faccio la genuflessione.
Sì. Io almeno appena vado al posto mi metto in ginocchio. E mi metto seduta solo quando il prete ha chiuso lo sportello del tabernacolo. Allora sì, mi siedo.
Suora, quando si stringe per il segno della pace, no?
Sì.
dobbiamo stringere di qua e di là, ma la vicina.
Al massimo quella destra, sinistra e basta. E poi non voltatevi mai indietro. Non si voltano le spalle al Signore.
E allora l'altare.
Cosa è l'altare?
I sacerdoti non hanno voltato le spalle a Dio.
E purtroppo dovranno rispondere di questo. Io aspetto il momento che ritorneranno come prima. Perché il sacerdote non celebra per noi, celebra a Dio. E incorpora in quel momento tutti noi. Perciò tutti noi, c'è una bellissima immaginetta, che c'è tutta la popolazione, il prete che offre Gesù al Padre, ma sempre portando la schiena alla gente, e guarda, quello ricordatevi. Purtroppo sono le cose che hanno... Ritorneremo, solo che ci vuole una lavata di testa di quelle numero uno.
Sorida, mi scusi, sì. Un pensiero. Cosa si dice della fine del mondo del 2012? Che adesso ne parlo un
po'.
Non lo sa nessuno.
Fate una risata in faccia a chi vi dice queste cose. Fate una risata.
Siete per televisione.
Sì. Ma tutto per distrarre. Tutto per togliere a quella che è l'essenzialità della devozione. Noi non sappiamo. Se moriamo prima, per noi è finita la cosa corrente.
La fine del mondo è tutti i giorni, è vero?
Ma è sì.
Quello che si vede tutti i giorni.
Ma certo.
La mia morte è la fine del mondo.
Eh sì, per noi finisce questo mondo terreno, ma comincia l'eternità. Guardate che noi siamo la nostra destinazione è il paradiso. Siamo qua di passaggio per meritarci il paradiso. E come si merita il paradiso? Facendo la volontà del Signore da mattina a sera, da sera a mattina, nel posto dove il Signore ci ha scelto, nel lavoro che il Signore ci ha dato, nella posizione sociale, una sposata, una non sposata, un vedovo, quello che sarà. Noi ci meritiamo il paradiso così, osservando la sua legge. E per osservare la sua legge, avere la forza di mettere in pratica i comandamenti, eccetera, abbiamo bisogno della sua grazia, e ci sono i sacramenti. I sacramenti sono segni efficaci della grazia dati da Gesù Cristo per salvarci, è vero?
Sì.
Vi ricordate la risposta? Sono segni efficaci della grazia. Efficaci, cioè che rendono l'idea. Io ricevo un pezzo di pane, ma non è il pane, è il corpo di Gesù. E poi che quando io l'ho ricevuto dentro non mi faccia santa se voglio. Non mi aiuti se io glielo chiedo. Questa è la volontà di Dio, che vi facciate santi. Sapete questo? Questa è la volontà. Non solo salvarci, farsi santi. Perché se non siamo santi come il Signore vuole, dobbiamo fare il purgatorio dopo. Meglio il purgatorio che l'inferno, non è logico. Ma non è bello neanche il purgatorio, sapete. Una volta mi è apparsa una mia consorella. Era 7 anni che era morta. Una mia superiore, anzi. Molto stimata, molto così, e sa che delle volte il Signore permette che vengano a chiederci preghiere così. Mamma mia, soffriva per tanto che ho creduto che fosse l'inferno. Mi sono spaventata da morire. Oh mio Dio, credevo fosse all'inferno, invece era in purgatorio. E mi ha detto, sto in purgatorio se tu non preghi per me. Perché mi aveva dato degli esempi non buoni. Ma io non ci pensavo più, immaginavo, se io stavo a pensare, avevo pregato per lei, basta, credevo fosse in paradiso, io se... Oh, mamma mia, se mi sono messa a pregare, mamma... proprio con tutto l'ardore, perché, guarda, mi aveva dato dei cattivi esempi. Ma vedeste che purgatorio faceva? Che assa di sofferenza, credevo fosse all'inferno, guardate un momento. Oh Gesù mio. cammino, ho detto, io ho detto che me. E dice, se no, non vado in paradiso, se non preghi per me. Mamma mia, l'ho preso subito, ho detto, la mattina ho fatto la messa, la comunione, così. Dopo la comunione mi sono sentita dire, grazie, ma forte. Credevo fosse la mia consorella di dietro, mi sono voltata di scatto. Invece lei era così che faceva l'ingressionito, allora ho capito. La messa e la comunione che avevo fatto per la mia consorella, si vede che il Signore l'aveva contata e l'aveva portata in mano. Ma che io pensavo che fosse, perché era una brava suora. Proprio io avevo la massima stima, non pensavo davvero che fosse in purgatorio neanche morire. Ma lo sappiamo noi com'è la storia, com'è il giudizio di Dio. Cari mie, guardate che giudizio di Dio.
Ho paura.
Fa anche paura, sì. Ma l'unica è pregare, vede? L'unica è pregare. Guardate, quando noi preghiamo e offriamo, siamo tranquilli. Se è bastata quella messa e quella comunione così per farla andare in paradiso, vuol dire che anche poco, no? Ma tutte, quando voi pregate, mettete sempre l'intenzione di offrire al Signore il purgatorio che fareste qua su questa terra, che fareste di là. Offrite tutte le sofferenze. Avete mal di testa, guarda, Signore, te l'offro così, faccio un poco sconto, poi nei miei peccati qua, faccio meno purgatorio. Fate così. Avete un dispiacere, Signore, te l'offro, guarda. Te l'offro, che mi serva per purificare l'anima. Se voi ci mettete l'intenzione che la mattina sempre, siete abituati a dire ti adoro, mio Dio, ti amo. Ecco, guarda, provate a dirlo, ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fate che si ama e conservate questo. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua volontà e la tua maggior gloria. E servono per la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Servono, servono. E la mattina dite, Signore, guarda, ti offro tutte le sofferenze, le pene, le preghiere della giornata come purgatorio.
Anche le gioie.
Anche le gioie, tutto, tutto.
Che sono poche.
Guardate, è una furbizia, no?
Il peccato pregare anche per se stessi.
Cosa?
Cioè, mi hanno detto che tanti non pregano per se stessi, pregano se.
Ma non è vero niente, pregano per noi stessi. Prima di tutto per noi stessi.
L'ho sentito più di una volta.
Sì, sì, beh, guardi, dicono tante di che le fesse. Scusi, sa, dicono tante. I santi prima di tutto hanno pregato per se stessi, poi hanno pregato per gli altri. Perché se io non prego per me stessa, cioè non cerco di essere in grazia di Dio, non cerco di dare la gloria a Dio, e come faccio ad ascoltarmi per gli altri? Provate a ragionare, vero o non è vero?
Io mi ha detto di pregare per i nostri nemici.
Sì, preghiamo anche per i nostri nemici, perché noi dobbiamo perdonare a tutti, a tutti, anche se i nemici. No, ma se avete dei nemici, dite no, Signore, per carità, vi perdono, ti prego per loro, convertili. Bisogna sempre pregare per tutti, perdonare a tutti, non tenere rancore per nessuno, va bene? E poi pregare in modo speciale per i sacerdoti, sì, per i papi, sono i sacerdoti, sì. Hanno bisogno, sapete, hanno bisogno, perché questo mondo è un mondo corrotto anche per loro.
Ma si è rovesciato.
Sì, sono rovesciato, tante cose si sono rovesciate. Però noi dobbiamo pregare. Va bene?
Lei che aveva detto...
Cosa è?
Quando è stato eletto il Papa...
Sul... Aspetta, scusi, che
aveva detto, questo Papa avrà tanto da soffrire, soffrirà tantissimo, ed è vero.
Sì, proprio, altro che sofferenza. Sì. Lei...
Volevo chiedere... Adesso parlano di cremazione.
Sì.
È una cosa approvata.
Sì, beh, è permessa, sì. Perché guarda, che facciamo, che diventiamo polvere subito, o che diventiamo polvere fra 10 anni. In polvere dobbiamo tornare. La cremazione è permessa. La cremazione è permessa. E dopo le ceneri però si mettono. Va bene? Sì, quello sì. Va bene? Certo?
Sì. Lei ci ha detto l'ultima volta di leggere il Vangelo, la Bibbia, di leggere tanto. Guardi, io da quel momento mi sono messa a leggere. Ho finito il Quarto Vangelo, adesso sto leggendo le lettere di San Paolo. Beh. Però mi ha messo in crisi.
Perché?
Perché sembra che ce l'ho un po' con le donne. Non so come comportarmi con questa cosa.
No, San Paolo non è che ce l'avesse con le donne. Solo che noi donne, se non stiamo attente, possiamo essere di grande aiuto per tutti, per la salvezza, ma possiamo essere anche corruttrici. Noi siamo nel bene e nel male. Se voi pensate a Eva, provate a pensare a Eva. Eva ha fatto cadere il ramo. Per cui la maledizione è venuta su in questa terra. E gli uomini dovrebbero essere un po' più bravi e non ascoltare tanto le donne. Cioè voler bene, ma nel modo giusto. Voler bene, nel modo giusto.
Adesso sulla tanto, sempre le donne che vanno, vengono, fanno.
Sì, quello non mi piace niente, sì. Ma perché? Perché gli uomini si sono ritirati. No, quello non mi piace, perché guardate, vicino all'altare i chierichetti e gli uomini, sempre. Io non mi sono mai offerta. Nessuno mi avrà mai visto.
Io ero bambino con i capelli lunghi.
Mai, io non vado mai. Non vado mai. Perché intanto sono una donna, intanto sono indegna, d'accordissimo che sono indegna, e quindi perché devo caricarmi la coscienza di queste cose? Lasciamo che facciano quelli che sono addetti proprio. Se il Signore ha voluto il sacerdote, uomo,
scapo,
ma anche sposato, perché in Oriente sono sposati. L'uomo, in principio, i sacerdoti erano tutti sposati. Dopo hanno messo la regola, perché sennò venivano fuori dei gran casini, come si dice, no? Beh, insomma, va bene, era meglio perché sono totalmente dati al Signore. Ma non è che sia sposati o non sposati, perché il sacerdote è sempre valido lo stesso. Ma è la intensità della missione che hanno. Perché se uno è sposato, ha i figli, eccetera, magari lo chiamano di notte perché c'è un moribondo, eccetera, come fa? Non può fare una cosa e l'altra. È più libero. In principio erano tutti sposati, perché San Giovanni era giovane. Gli altri apostoli erano tutti sposati. Però hanno lasciato in secondo piano la famiglia e la casa per darsi tutti all'apostolato. È meglio che siano liberi, che siano dediti totalmente alla missione loro, capite? Ecco perché la Chiesa ha messo il precetto della...
Ora, e tutti questi preti pedofili non hanno avuto una vera vocazione?
Ma guardi, non crederci che ce ne siano tanti. Si fanno tanto rumore i nemici di Dio, perché se possono buttare del fango la Chiesa di Dio, ce lo buttano con i volentieri e ci si impasta dentro, che è un piacere. I peccati ce ne sono sempre stati, e anche quello è un peccato, ma sono rarissimi. La maggior parte dei nostri preti sono veramente dediti all'apostolato. Solo che i nemici di Dio, specialmente Satana, fa quel rumore che fa, quel cancan che fa, perché? Per disamorare gli uomini, dire, oh, tanto sono peccatori, che loro non ci credo più, non credo mai nella pena di andarti a confessare da loro e tutte queste cose. È fango che buttano addosso al sacerdote. Non prestatevi a questo. Voi dite, ci saranno quei rari che peccano, la maggioranza è tutta dedita a Dio. La maggioranza non è pedofila, non è... Che ci siano dei peccati, ci sono sempre stati. Sempre. Giuda, cosa fai? Proviamo a ragionare. Il Signore ha chiamato 12 apostoli, vero? Uno è traditore, Giuda. Allora facciamo adesso il conto: 12 preti e uno traditore, 12 vescovi e uno traditore. Mi pare che siamo meglio di una volta, sono meno i traditori adesso. Perciò voi l'hanno imbeccata subito, dice ma non importa, non ha nessuna importanza. Se uno è peccatore e ce la vedrà lui davanti a Dio, io guardo quelli che sono le vostre. E poi anche se fosse peccatore lui, è sempre sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisede e può assolvere. C'era un fatto nel primo venerdì del mese, quell'uomo che aveva fatto i primi venerdì del mese, poi aveva fatto uno scontro e aveva disgraziatamente era in peccato mortale, e uno scontro è moribondo, e dice io ho fatto i primi venerdì del mese, eppure la promessa dei primi venerdì del mese dice era che fosse assistito da un sacerdote. Uno degli uomini che lo hanno soccorso dice sono io sacerdote. Ho lasciato la veste, mi supporare, ma io sono sempre sacerdote e io ti assolvo perché il sacerdote è il sacerdote in eterno secondo loro.
Anche se fa dei peccati così gravi.
Sì. Il sacerdote può sempre, quando il sacerdote può sempre rimettere i peccati. E quel moribondo che poi è morto, ma questo ha raccontato poi lui stesso il sacerdote. Pensano, il Sacro Cuore aveva promesso, lui aveva fatto i 9 primi venerdì del mese e aveva la promessa che sarebbe morto con i sacramenti. Quel sacerdote sprecato lo ha assolto, perché il sacerdote, anche se lascia la veste, anche se si spoglia, è sempre sempre sacerdote. I sacerdoti ortodossi di là possono sposarsi, perché non è contrario al sacramento dell'ordine del matrimonio, potrebbero essere. Qui perché c'è nella nostra Chiesa occidentale? Perché possono darsi più totalmente al servizio di Dio, ma non è implicito che siano. Va bene?
Ma sono sempre in comunione con Roma questi.
Sì.
Come
con
la signora che è diventata sacerdote lì a Milano?
No, per carità, nessuna donna può essere sacerdote.
La protestante, nella Chiesa protestante.
La Chiesa protestante? Guardate che non c'è, le donne non possono essere sacerdote.
Ha fatto bene che io sono sacerdote e deve.
No, guardate, questi sono protestanti. Non è la Chiesa cattolica. Nella Chiesa cattolica non c'è nessun caso.
Aveva lì marito, madre.
Sì, no, neanche, sono protestanti. Protestanti possono essere. Tanto non hanno mica il sacramento dell'ordine loro. Ricordate che i protestanti non hanno il sacramento dell'ordine,
Era vestita proprio
sacerdote. Sì, ma può vestirsi. Io vado a fare un teatro e mi metto il sacerdote.
Hanno
avrebbe beccato sua madre il primo sacerdote.
I protestanti hanno l'eucaristia,
no? No, non possono averla. Non possono avere l'eucaristia loro, anche se fingono di averla.
Appunto, ha celebrato messa, che tipo di messa?
Ma va, è tutta una sceneggiata. Ciao! Guarda come sono diventati grandi. Come siete diventate grandi. Ciao tesoro, ciao. Ciao cara. Tu ti chiami?
Chiara.
E tu?
Chiara,
e tu?
Martina.
Ma io me le ricordo così. Ciao. Care. Date che la nonna. Mi spiego?
No, non
badate a tutte quelle cose. Andiamo secondo quello che gli hanno insegnato.
Scusi. Allora, padre Menigo.
Cosa padre Menigo? Ma questo che è non è mica padre Menigo, non credete che sia padre Menigo? Padre Menigo è stato ucciso.
Come?
Padre Menigo è stato ucciso. È un martire padre Menigo. È morto. Questo che c'è è un finto. Non credeteci per carità. L'ho conosciuto io padre Menigo, il vero padre Menigo. No, questo non è padre Menigo. è uno che finge di essere padre Melimbo per ingannare.
Perché non viene smascherato, suora?
Eh?
Perché non viene smascherato?
E chi si crede? Anche se lo smascheriamo. Io tutto, a quelli che ho potuto dire, l'ho detto a tutti, l'ho smascherato proprio perché io ho conosciuto il vero padre Melimbo.
E dove l'hanno ucciso, padre Melimbo?
Padre Melimbo a Roma.
A Roma l'hanno ucciso?
A Roma, verso il mare. In una stanza, in uno sotterraneo, dove c'erano inferriate e non c'erano neanche i vetri, e c'era terra battuta per terra. L'hanno ucciso là e l'hanno sepolto là. E si sentiva i frutti del male, si sentivano.
E lei come lo sa, suora?
Perché l'ho visto in visione.
Non so.
Mi è apparso in visione, me l'ha detto. E ho visto il Signore, mi ha mostrato dove l'hanno ucciso. Sì, saprei, guarda, a occhi chiusi saprei condurlo là in quella stanza. Una stanza sotterranea con il pavimento di terra battuta, con inferriate, senza vetri, era un sotterraneo.
È stato tirato in una trappola?
Trappola, sì, ma l'avevano già preso, l'avevano già imprigionato. E siccome lui non ha ceduto, è Matis, ed è in paradiso grande, in paradiso è bello. Sì.
Per farlo che dicevo, era posseduto da quello vero, quando è successo quello che è successo.
Qual è?
Dicevano, non è lui che ragiona così, è posseduto dal demonio.
Era uno che fingeva di essere lui. Era quello che adesso è, ha preso le sue sembianze.
È un impostore.
L'ha preso, è un impostore. Pensa che quando io l'ho visto prima di morire, no? Siamo a pranzo insieme, ho pranzato insieme con il vero Monsignor Benigno, aveva le gambe gonfie così e stentava a camminare. Tant'è vero che abbiamo fatto quattro passi così, ma io le ho detto no, si fermi, eccellenza, ho detto si fermi qua, perché ho visto che fatica faceva, ma voleva parlarmi da sola, a tu per tu. E ci siamo ricamminati verso la stanza vicina dove avevamo pranzato insieme. No, aveva le gambe gonfie così, non riusciva neanche più a camminare lui.
Ed era più anziano di questo?
Più anziano, almeno 20 anni di più.
Oddio.
Sì, no. Guarda, quando ho visto questo ho detto, è saltellato giù per le scale sto qua. Ti immagini? Ho detto, ma porca.
E poi cambia faccia così drastica.
No. E così. E poi, no, perché vedete, il demonio cerca di ingannare, ma non riesce perché all'ultima analisi dopo si tradisce anche il demonio, non riesce proprio. E poi non si è veramente un martire, l'hanno ucciso, sapete, l'hanno ucciso, l'hanno. È un martire ed è un santo, pregatelo, perché guardate, vi assicuro, è veramente.
Ma chi l'ha ucciso, suora?
L'hanno ucciso quelli di Roma, come si chiama?
La massoneria.
Ma sapete che ci sono i massoni che sono della Chiesa cattolica, hanno tradito la Chiesa cattolica. Sì, perché lui era troppo dritto, era troppo, diceva la verità, e allora gli altri non la sopportavano. È un grande santo, sapete, in paradiso, pregatelo, sapete quante grazie di fare.
Scusi, allora di preso quello di Capriano
chi?
C'era un altro prete esorcista su a Capriano.
Io non lo so, perché io so che ce n'erano due, quelli che non sono più andato, non ho più. Io li ho visti, quelli che seguivano prima, ma secondo me non avevano, io non avevo fiducia in loro. No, non ho mai avuto fiducia in quegli altri preti. No. Lui sì, lui Monsignor Benigno sì, è un santo proprio, è in paradiso, è un martire.
Invece tanti sacerdoti non credono in lui, dicono che è uno stregone.
E chi?
E alcuni sacerdoti non credono in lui.
Perché non comoda loro cosa credere, ma Certo che quello che è il falso mendigo ha ragione di non credersi, il falso mendigo.
Magari pensano che qualcosa
sì, ecco, credono che sia il vero, invece è il falso mendigo. No, no, il falso mendigo, il vero mendigo è stato ucciso proprio. Ucciso, martire, è un paradiso alto. Ma pregatelo se avete bisogno, anche per i vostri parroci, per i vostri pregatelo. È un santo, Monsignor Mendigo. Sì, sì, io ho parlato con lui, prima ho pranzato con lui, aveva già la telegamma gonfie così, che trascinava i piedi, e sto qua saltellava giù per le scale che erano molto buone, ho detto, ma dove? Oh, mamma mia!
Questo è stato anche scomunicato dal Papa.
Eh sì, è logico, perché sapevano tutti.
Scusate, la sua giapponese, la coreana.
E poi, non è, ma non si può, no, no, questo è un falso. Non è neanche prezzo. Invece il vero Monsignor Mendigo è veramente un santo, veramente un santo. Pregatelo, pregatelo.
È vero che si era sposato con quella...
No, 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 lui no. È questo qua che si è sposato.
Di mezzo poi ha fatto...
Sì, hanno sostituito il vero Monsignor Mendigo con questo falso. Ma non è Monsignor Mendigo, no. Monsignor Mendigo è in paradiso alto. È un martire, sapete, è un martire, pregatelo. Pregatelo, io dico sempre qua, io lo prego e gli dico, ma accelera il tempo che venga fuori la verità. Perché io la dico la verità, perché lo so, la conosco. Ma non tutti la conoscono e non tutti anche possono credere. Però vi assicuro che è proprio così. Il vero Monsignor Mendigo è un santo e un martire.
Infatti non vuole neanche la comunione sulla mano.
No, 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 non volevo. Io ho pranzato con lui, ho pranzato insieme con lui. Guardate, e dopo siamo andati in una stanza vicina a parlare a tu per tu così. Aveva le gambe gonfie così, si trascinava proprio. E sto qua saltellava giù per i gradini come fosse un galletto. Oh mamma mia! No, no, il vero Monsignor Mendigo, guardate, è un santo proprio, pregatelo quanto volete. La Chiesa è ricca di questi santi, sapete, il martire, è un martire lui, è un martire. È ricca di questi santi, sapete, e non guarda se sono bianchi, se sono neri, se sono gialli, no, 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 tutti.
Suora, adesso questi massoni che hanno ucciso Padre Milito, ma sono ancora fuori, sono liberi?
Ah, sì, sì,
non so nessuno, non so
nessuno. Ma, vedete...
Sono nel Vaticano, la vita nel Vaticano.
Questi non sono del Vaticano, ma però sono in comunità con qualcuno del Vaticano, sì. E so chi è, ma non posso dirvelo.
Sì.
Però state tranquilli che la verità verrà.
Sì, scappare un attimo, sono da prendere i miei genitori.
Sì, cara, sì. State tranquilli che la verità è verrà fuori. Io sono sicura che verrà fuori, perché ho prima dopo. Ed è un grande santo, però è un martire, il vero Monsignor Mendigo.
Meno male che il Papa ha la forza di fare...
No, questo è forte.
La pulizia in quella...
E spero che no, sì, 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 il Papa è un santo anche questo nostro Papa qua.
Mi fa soffrire quando lo vedo.
Beh, vedete, noi abbiamo questo grande dovere di pregare.
Di pregare per lui.
Per il Papa, per i vescovi, per i sacerdoti, in modo speciale, va bene? Papa, vescovi e sacerdoti, bianchi e neri, gialli, non importa niente, siamo tutti fratelli, tutti figli di Dio, capite? Ho il bene che il Signore voleva a Monsignor Mendigo, altro che formatele poi, immaginatevi, lo troveremo in paradiso alto. E pregatelo, pregatelo, se avete bisogno di qualche grazia, perché ne fa tante di grazie, un Signore. Va bene? Allora siamo dato a Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.